È lunghissimo quello di Ken e magari ad un adeguamento economico che è legittimo per quello che il giocatore ha dimostrato e che possa portare a rivedere la clausola, magari alzandola di qualche milione, portandola a 70 milioni. Che ne pensi, Daniele, della vicenda Ken?
Ma allora, è chiaro che è il silenzio del, secondo me, del giocatore, di chi gli sta intorno, di qualcosa è indice, secondo me, no? Che ci sia chiaramente del movimento intorno, è chiaro. Io credo, sicuramente sta prendendo in considerazione il rinnovo con la Fiorentina, che sarebbe, secondo me, il top per lui, no?
Certo. Venire
pagato chiaramente da adeguato, come giusto che sia, sarebbe meritato.
Certo, non si parla di 15 milioni, questo è ovvio, a stagione, ma io credo che la Fiorentina possa andare oltre i 4 milioni, quindi molto al di là, ma molto, molto, molto al di là di quello che era il tetto che aveva stabilito fino a un anno fa, e quindi anche una cifra...
Un bel segnale, esatto. per far capire, insomma, che c'è... che si punta a qualcosa, insomma, di importante. Però è chiaro che quando iniziano a entrare in scena queste squadre come il Napoli, diventa pericoloso, perché comunque hanno i soldi, hanno il richiamo della Champions, che per i giocatori, insomma, è un richiamo importante quello della Champions, lo sappiamo tutti. Quindi c'è da stare attenti, però secondo me stanno lavorando bene. La Fiorentina chiaramente con la clausola non può, in questo momento non può fare grandi cose, però già pensare giustamente di fare un contratto da top a Ken, io credo sia andare incontro al giocatore in modo importante.
Non c'è dubbio. Allora, ricordo intanto i contatti per mandare messaggi, insomma, il tema Ken oggi è esplosivo. 348-7513-933, ricordo per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727-75. Daniele, qui ti coinvolgo veramente nella parte del procuratore. E c'è un po' di malessere da parte di tanti tifosi ascoltatori che dicono però Ken non si sta comportando bene, dovrebbe dire che vuole restare alla Fiorentina, così sembra quasi che dice vabbè, il resto se non c'ho niente di meglio. Qui c'è una clausola che è stata condivisa dalle parti, giusto? Non è che è stata strappata. È normale poi che un professionista aspetti la fine della clausola per vedere cosa può offrire il mercato.
No, assolutamente. Tra l'altro era, secondo me, anche una clausola alta al momento in cui è stato preso Ken. Perché, insomma, ricordiamo che quando è stato preso nessuno si aspettava un'esplosione del genere, no?
Certo. Quindi,
52 di clausola per Ken l'anno scorso, insomma, sembravano una clausola, insomma, importante. Come ti ho detto, cioè, il giocatore che deve fare, per questo ti ho detto, il silenzio in questo momento è un silenzio che parla, però, no? Che vuol dire che...
Che si tratta, dai, diciamolo francamente, stanno parlando, altrimenti se avesse già deciso di restare alla Fiorentina, starebbe a trattare con la Fiorentina l'adeguamento del contratto, giusto?
Esatto, probabilmente sta trattando sia con la Fiorentina che certo. con altre squadre, cioè lui, non lui ma i suoi procuratori, è lui che deve dire, non è oggi dice no, rimango qua e poi,
certo.
e poi va via, quindi lui sta in silenzio e sta guardando, insomma, quello che viene fuori.
Non c'è dubbio, no, ma è chiarissima la situazione. Allora, Daniele, ti porterei sul tuo territorio, quello del centrocampo, quello che è stato una parte della tua vita e della tua carriera. Allora, la Fiorentina chiaramente lì andrà a operare in maniera incisiva, va bene? Per il momento ci sono due sole cose certe, partirei dalla tua valutazione delle due cose certe, cioè la conferma di Fagioli con il riscatto che è stato rispettato e l'arrivo di Fazzini. Ecco, talento ovviamente, giocatore che però grande talento, ma ancora forse da inquadrare un po' dal punto di vista tattico. Che ne pensi?
Fazzini è stato, secondo me, un grande colpo, perché è un giocatore ancora molto giovane, per la Serie A, insomma, di questi tempi, 2003, un ragazzo giovane che ha già un paio di campionati di Serie A sulle spalle. Quest'anno, tra l'altro, credo che se non ci fosse stato il suo infortunio l'Empoli si sarebbe salvato, insieme a quello d'Angiorina anche per
sì. l'attività.
Però sì. si sarebbe salvato. È un giocatore che può fare tre quarti, mezzala, è dinamico, ma anche grande tecnica. Chiaramente non è un colosso, però lui e Fagioli danno sicuramente danno una qualità importante al centrocampo. Quello che penso io è che ora questa qualità bisogna abbinare un po' di fisicità, quindi io credo che l'altro colpo al di là che sarebbe,
ecco,
secondo
ora,
me
l'altro nome che che a livello fisico
non è un colosso, ecco, però
non risponde a tue, no, ma
beh, per
carità
a me piace.
E ti piace,
no, Bernabé è un altro Bernabé è un altro, ce ne vuole ecco. Ci vuole un diciamo, secondo me un Hondur con più esperienza, con più.
Senti, di Bernabé lo vedi pronto a recitare un ruolo da organizzatore di gioco, cioè da playmaker? Lui lo ha fatto, un pochino lo ha fatto, non è proprio il suo abito d'inizio carriera, diciamo così, ma ne abbiamo visti tanti fare questo percorso, quasi trequartisti o comunque giocatori molto offensivi che poi si abbassano e vanno in cabina di regia.
Pizarro,
ma ne potremmo, non voglio citare il mostro sacro Pirlo, ne abbiamo visti tanti, ecco, fare questo tipo di percorso.
Chi ha quella qualità lì
lo vedi adeguato
campo,
per far questo?
Sì, lo vedo adeguato, perché ripeto, chi ha quella qualità lì, quella gestione del pallone in quel modo, anzi davanti alla difesa col calcio di oggi dove ti chiedono quasi di rischiare, no?
Sì.
Nei nostri tempi appena ti giravi con la palla ti sostituivano quando cercavi di
sì,
girarti,
sì.
Dicevano sempre appoggiare palla di faccia a chi vedi, no? Quindi scaricare sempre dietro. Invece adesso oggi voglio proprio invece che il play o il costruttore di gioco proprio si prende responsabilità e rischi. Quindi lui secondo me è insomma l'ideale, e chi lo sa fare da trequartista nel dove ci sono pochi spazi, secondo me lo sa fare ancora meglio davanti alla difesa, dove ha più tempo per ragionare,
qualche attimo in più per fare questo ragionamento. Tra l'altro, ora con questa logica uomo contro uomo, un centrocampista che salta l'uomo ti porta subito in una superiorità numerica impressionante. Certo, devi avere delle coperture di garanzia, perché così come diventi perfetto se salti l'uomo e guadagni quindi un tempi di gioco impressionante, se poi perdi la palla in quella posizione del campo può essere pericolosa. Però guarda, io credo che Stefano Pioli la scommessa, cioè l'investimento su Bernabé, ora parlare di scommessa a un giocatore a 20 milioni mi sembra poco adeguato, e credo la farebbe volentieri. Altro giocatore di cui si parla tanto, Daniele Fabian, che insomma è in uscita dal Bologna, che ne pensi?
Fabian è un altro giovane con grandi tempi di inserimento, col gol nel sangue, quindi un giocatore diverso da quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, e ha anche una buona struttura. Chiaro, non è ancora non è stato titolare ancora a Bologna, diciamo comunque titolarissimo, diciamo, perché le sue partite le ha fatte. Non so se qua la Fiorentina ha bisogno di un rincalzo, comunque di un giocatore da 20-25 presenze, o se ha bisogno di qualcosa di più importante. Però è un giocatore che secondo me avrà nei prossimi 2-3 anni, crescerà molto e diventerà un top nel ruolo e in come lo interpreta, soprattutto perché centrocampisti che sanno far gol non ce ne sono tanti.
Esatto, e questo mi collega a un altro giocatore di cui stiamo parlando tantissimo in questi giorni, mi riferisco a Mandragora. Io sinceramente ti confesso, Daniele, sono stupito di trovarmi a parlare di Mandragora, perché dopo il finale di stagione, e calcolando non solo i gol, la presenza, le partite, ma anche proprio l'affidabilità, il senso di leadership, il senso di appartenenza, non lo so, non avrei mai pensato di trovarmi oggi a parlare di un Mandragora. Comunque c'è stata una prima offerta del Betis Siviglia di 4 milioni che la Fiorentina ha rispedito al mittente quasi offesa. Se la Fiorentina chiede 12 milioni, ricordo la posizione contrattuale di Mandragora, ha ancora un anno di contratto e poi un rinnovo automatico al 50% delle presenze, quindi non una cosa automatica, cioè ci dovrebbe essere comunque un investimento importante. Lo segue il Betis Siviglia, lo monitora il Bologna, ci ha fatto un pensierino il Napoli, ma per una cifra così bassa te ci rinunceresti a Mandragora?
No, per una cifra così bassa no, però se mi offrissero dei soldi ci penserei, perché secondo me c'è da capire, e lo capiscono chiaramente chi ce l'ha tutti i giorni da anni a disposizione, ha fatto il massimo come posso pensare io.
No, come è la valutazione? Ti devo dire, Andrea Giannattasio ci ha spiegato che la valutazione fatta da Palladino e dal suo staff al termine della stagione è stata una valutazione nel ragionamento di Mandragora di un giocatore che ha vissuto un periodo particolare della sua carriera, usiamo questo tempo, overperformato, così faccio contento un ascoltatore.
Ecco, anche no... Anch'io sono di queste idee, cioè fermo restando quando si parla di questi giocatori si parla di giocatori di Serie A di grande livello,
Certo.
Cioè non è che, però io credo che un campionato così difficilmente Mandragora riesca a rifarlo. Se anche la Fiorentina pensa questa cosa qui, è giusto che pensi, di fronte però a una grande offerta, se ha overperformato lui deve overperformare anche la squadra che lo prende,
certo. Ovviamente quindi solo di fronte a un'offerta da, come ritiene la Fiorentina, la valutazione della Fiorentina è di 12 milioni, ecco, solo un'offerta di qui e non i 4 attuali, ecco, o i 5
esatto,
o 6.
Io insomma, secondo me fan bene a prenderla in considerazione.
Certo. Senti, chiuderei l'aspetto centrocampo, poi l'ultima domanda te lo farò sui giovani, con la valutazione tua di Richardson Endur. È chiaro che le valutazioni ora poi le dovrà fare, e su questo ci sentiamo abbastanza tranquilli, le dovrà fare Stefano Pioli. Due giocatori che hanno, insomma, Richards è partito male, però ha finito bene. Ndur non ha avuto tantissime occasioni, devo dire la verità. C'è anche un ruolo che non è proprio chiarissimo. Che ne pensi?
Allora, sul rendimento è chiaro che ci sono dei dubbi. Richards alla fine qualcosa ha fatto vedere, qualcosa in più. Secondo me dipende dalle occasioni che hanno per mettere nei ruoli di rincalzi, diciamo, tra virgolette. Ndur è un giovane, molto giovane, ha questo fisico che chiaramente piace tanto oggi, no? Questi giocatori di struttura, grossi, di impatto. Però da quel poco che ho visto mi sembra che debba migliorare molto da tecnico. Io me lo ricordavo da ragazzino che era un... prometteva molto. Cioè, chiaro che qui parliamo di un giovane importante, ripeto, certo, sembra di fare fenomeni, però poi per stare a certi livelli devi crescere, secondo me ancora lui deve crescere per stare a livello della Fiorentina.
E qui poi c'è sempre l'eterno dilemma, sia nel caso di Ndur e di Richardson, parliamo di giocatori di proprietà della Fiorentina, c'è sempre l'eterno dilemma sull'opportunità o meno poi di dargli spazi diversi, in realtà diverse, ma ripeto, giudicherà Pioli, così come, e qui arrivo all'ultima domanda, io credo che sia opportuno, Daniele, magari far vedere a Pioli alcuni giovani del nostro settore giovanile, alcuni talenti ne abbiamo sicuramente, perché solo un allenatore con dell'esperienza, dell'abilità, della capacità di Stefano Pioli magari potrebbe innamorarsi di qualcuno che oggi noi pensiamo potrebbe essere più giusto mandare a giocare. Vedi qualche talento che può entrare in questo identikit che ho appena fatto?
Ma di quelli già
della primavera, diciamo, sì, parlo di
di quelli che non ancora hanno giocato, non Amatucci.
No, io parlo a Amatucci naturalmente che torna.
Okay. Quelli che hanno già fatto
Fortini, chiaramente lo consideriamo quasi un titolare, ma io penso agli Amatucci, penso a Rubino, penso a Di Stefano, penso a quell'altro ragazzo Caprini, dovrà essere presa una decisione su Martinelli. Io, ricordando Paolo Sosa e Chiesa, io dico facciamoli vedere 10 giorni, perché magari scatta una scintilla se c'è qualche giocatore di un certo progetto.
Ma allora, secondo me un talento come diciamo puro per la conoscenza del calcio tecnicamente è Rubino, no?
Rubino, sì.
Poi gli manca probabilmente ancora un impatto da un punto di vista fisico, magari ancora un po' leggerino, quindi probabilmente non è ancora pronto per la Fiorentina. Infatti stanno pensando, immagino, di
sì, leggevo Carrara, di mandarlo alla Carrara,
mandarlo, esatto. Amatucci ha già fatto un buon campionato in B, c'è da capire anche lui, insomma, se è pronto per affrontare
perché poi se no non sono mai pronti, Daniele.
No, lo
sono,
però...
eternamente da provare. Cioè, per esempio, sulla Matucci c'è un grande dibattito. Io non ho una competenza per giudicarlo, ma cioè, qualcuno dice che questo ragazzo ci vede qualcosa di interessante, vero?
No, ha un'intelligenza calcistica sopra la media. Questo assolutamente sì, tecnicamente bravo, è piccolino, però insomma, sì. Vabbè, in Spagna piccolini giocano, non è che
sì, esatto.
Quindi anche lui secondo me è da valutare, meno Bianco che secondo me l'hanno
no Bianco rivisto. Ormai il percorso è chiaro, esatto, dai,
c'è Braschi in primavera, secondo me
molto bravo, esatto,
un centravanti che può non nel giro chiaramente di un anno, ma nel giro di 2 o 3 anni può insomma diventare qualcosa di importante. Ce ne sono giocatori,
insomma, io credo che sia però opportuno un'occhiata, non guasta mai, no? Gli dai tanto sei lì al Viola Park, dai un'occhiata un po' a questi ragazzi, se ti resta nello sguardo qualcuno, io credo che
attaccante Majorana al 2007 anche
esatto, io credo che Pioli sotto questo può essere una garanzia. Allora grazie come sempre a Daniele Amerini, veramente un bravissimo professionista, bravissimo manager, procuratore, uomo di calcio. Quando dici uomo di calcio,
Pisani,
tutto.
Pisani un altro 2007 forte.
Ah, Pisani. Lavoriamoci.
Turnone.
Ragazzi, lavoriamoci su questi giovani. Fateglieli vedere, perché poi cioè, è chiaro che noi non abbiamo Jamal. Ecco, questo lo sappiamo, ma ci può essere, io lo ripeto, ancora negli occhi quando a Moena spuntò Federico Chiesa e dopo 7-8 allenamenti Paolo Sosa disse questo lo voglio.
Pensavo dicessi a quando a Rocca Porena spuntò un biondino,
anche lui. Sotto Cascia poi c'era Lilla, ma Santa Rita ci proteggeva tutti. Grazie a Daniele Amerini, grazie a tutti voi che ci avete accompagnato in queste 2 ore.